Vorrei, fratello Giuseppe, che rispondiamo a Simona, un po' sullo stesso soggetto. Lei scrive: Pace, meravigliosa famiglia. Oh, quanto desidero conoscervi personalmente. Vorrei trascorrere anche solo un giorno insieme a voi, magari un pranzo tutti insieme,
Sì, ma
preparato.
cara mia, non sai però le battaglie che ci sono qui. Tu non è, come ha detto Gesù, non sapete cosa chiedete. Il diavolo ci attacca dentro, fuori, intorno, eccetera.
Vero,
Ma
sì.
il Signore Gesù ci aiuta. Amen.
Vorrei trascorrere anche solo un giorno insieme a voi, magari un pranzo tutti insieme, preparato da Deborah e Gloria. Angela e fratello Giuseppe, la risata di John, le storie di Paul, che il Signore vi benedica smisuratamente. Sono Simona, mi piace meditare la parola e ascolto costantemente la parola di Dio un po' da tutti i pulpiti. Pochi giorni fa un noto predicatore della Supergrazia ha detto che le promesse di Dio non dipendono dalla nostra obbedienza, né se abbiamo peccati nascosti, ma le sue promesse vanno avanti lo stesso.
Questo qui, senza esagerare, è una bestemmia, perché questo è un falso profeta, non so chi è, ma posso dire che è un falso profeta se predica così, perché non ha nessuna scrittura per giustificare queste bugie.
Incredibile.
Incredibile.
Dopo pochi giorni, in opposizione a questo, i due famosi apostoli siciliani hanno risposto dicendo che l'ubbidienza è fondamentale.
Scusate se non mettiamo nomi e cognomi di tutti quanti, un po' il nostro stile, va bene?
Io comunque la penso come questi due apostoli, ma c'è da dire che loro fanno solo esempi dell'Antico Testamento. Mi chiedo se nel Nuovo Testamento esistono esempi in cui le promesse di Dio dipendono dall'obbedienza? Vi amo, miei cari. Grazie, Simona, sei dolce.
Grazie, ti amiamo anche noi, Simona. Signore ti benedica, il tuo entrare, il tuo uscire. Dio ti benedica, devi avere un bellissimo cuore da come scrivi. Brava, brava. Ti abbracciamo, dolcissima.
Allora, fratello Giuseppe.
Non posso promettere di incontri questo, però siamo presenti, siamo qui. Gesù di Nazareth non c'è più nella carne, però c'è nello spirito. E noi ci siamo con l'amore e nello spirito di Dio.
Noi stessi, fratello Giuseppe, nel corso biblico abbiamo studiato tante scritture che insegnano che la salvezza non si perde. Una volta che veramente hai ricevuto la salvezza, non la perdi più. Che
La salvezza
vuol
del
dire
libro
questo?
dell'agnello.
Che vuol dire questo? Che le promesse di Dio non dipendono dalla nostra obbedienza, né se abbiamo peccati nascosti. Le sue promesse vanno avanti lo stesso, non importa più cosa faccio.
Questa è una bestemmia. Cioè, qualunque fratello con un po' di sale nella zucca capisce che tutte le maledizioni, le punizioni, la distruzione di Israele ripetutamente nel Vecchio Testamento era sempre proprio per questo, disubbidienza di Dio.
Ma è quello il punto, che quello è il Vecchio Testamento. Da quando è venuto Gesù, ha pagato sulla croce con il suo sangue, siamo liberi da quell'obbligo di ubbidire, perché Gesù ha pagato. Non importa cosa faccio, se ho ricevuto Gesù, io avrò le promesse, le benedizioni, grazie a Gesù. Nel
Sì, solamente questo non è scritturale.
Vecchio Testamento questo non c'era.
Non c'era cosa. Eh
Gesù.
sì, non c'era Gesù, ma mica prima c'era un Dio diverso, adesso nel Nuovo Testamento è un Dio diverso. No, è lo stesso Dio. Quando ogni volta che Dio parlava, dov'è Gesù nel Vecchio Testamento? Ogni volta che Dio parlava era Gesù, la sua parola. Non è cambiato niente, solamente che il Vecchio Testamento era l'asilo infantile, il primo anno dell'asilo. Il Nuovo Testamento è l'Alfa Omega, c'è tutto il Nuovo Testamento, basato sul Vecchio Testamento. Il Vecchio Testamento, abbiamo già spiegato, non è finito, c'è ancora per chi non cammina, anche cristiani, che non camminano in Cristo, per Cristo, e loro sono ancora nel Vecchio Testamento, ha detto Gesù. In Giovanni 5 ha detto: Non crediate che io vi giudicherò, sarà Mosè che vi condannerà. Gesù diceva: Sarà Mosè. Sta dicendo che al giudizio saranno giudicati secondo la legge di Mosè. Va bene?
E nel Nuovo Testamento ci sono scritture che mostrano che le promesse dipendono dalla nostra obbedienza?
E adesso andiamo al Nuovo Testamento, che questi qui credono tutto il Vecchio Testamento. Allora, va bene, parliamo del Nuovo Testamento, tranquilli. Il Nuovo Testamento è intrinseco con il Vecchio Testamento. Il Vecchio Testamento non è passato, è ancora qui. Solamente che non ci sono più le maledizioni, non ci sono più le punizioni. Però perché non ci sono più le maledizioni? Perché c'è il pentimento, il ravvedimento in Cristo. In mancanza di quello, Apocalisse 20 e 11, cosa dice? C'è il lago di fuoco, c'è l'inferno. È peggio del Vecchio Testamento.
Ma vogliamo. Anche questi predicatori dicono, appunto, non c'è più punizione, non c'è più maledizione del Vecchio Testamento, grazie a Gesù. Quindi qualsiasi cosa facciamo, non c'è più punizione e maledizione.
Ma ti pare che io possa trattare mia moglie come mi pare, come mi gira, mi ubriaco, vado in adulterio, così, perché siamo nel Nuovo Testamento? Ma queste qui sono, non so se fanno finta di essere pazzi, se lo sono sul serio. Guarda, questi religiosi prima predicavano il rapimento, prima la tribolazione, che ci credono ancora. Poi hanno smesso a predicare il Vangelo di prosperità, va bene? E adesso aggiungono un'altra bestemmia. Sono passate alla supergrazia, cioè sono da pazzia, stanno aumentando, costruendo la loro torre di Babele sempre più pazzo, va bene? La supergrazia è la religione preferita dei peggiori lazzaroni. Supergrazia si riassume in lazzaronite cronica. Credono di poter, attraverso la supergrazia, giustificare la loro disobbedienza alla parola. Sì. Adesso io mi comporto come un marito disgraziato rispetto a mia moglie e dico, però sono sotto la supergrazia, questo prende una padella e me la sbatte in testa. Mette anche questo in conto la supergrazia. Dico, cioè, questo è il cammino della carnalità, è il cammino del religionismo morto, stramorto, che ha condotto all'attuale apostasia, cioè l'era della chiesa morta nella maggioranza dei casi. Guarda, andiamo al Nuovo Testamento.
Sì, sì,
Matteo 7.
Sì.
Nuovo Testamento. Gesù ha detto 24-29, devi andare.
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica...
Alt! Dice mettere?
Ah, mette in pratica.
Questo è cioè, ubbidienza o disubbidienza?
Significa fare quello che lui dice, ubbidire.
Che nessuno di questi falsi insegnanti... sfugga e le mette in pratica. Definizione, ubbidienza ai comandamenti, no? Avanti, sì. Con Gesù.
Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia.
Sulla roccia. La roccia cos'è? La roccia è la parola di Dio è la roccia, che noi siamo chiamati a disubbidire?
No.
Questo sono... Predicano un Vangelo da manicomio. 25.
La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica...
Non le mette in pratica, attenzione, altro che supergrazia. Se uno disubbidisce, va bene, ai comandamenti, sarà...
Sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia.
Sulla sabbia della supergrazia falsa, non la vera grazia che c'è, anche quella lì. 27.
La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa. Ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Matteo 7, da 24 a 29.
E in effetti i religiosi si stupivano e sono ancora stupiti, perché sono scioccati da come gli uomini di Dio predicano con autorità, e spero di essere uno di questi. Vabbè, magari è solo il minimo, ma spero di esserci nel cerchio. Vediamo come la parola di Dio era particolarmente dura per quei religiosi, e lo è anche oggi, religiosi che si credevano al di sopra dell'obbedienza. Loro sono al di sopra dell'obbedienza, non hanno bisogno di ubbidire, sono così spirituali, i comandamenti di Dio. Guarda, e qui allora, qui vediamo cosa gli dice Giovanni Battista nel Nuovo Testamento. Nuovo Testamento, attenzione falsi profeti, che voi siete lì, questo è vecchio, questo è... Imbroglioni, dunque 3, Matteo 3, del 7 al 10.
Ma vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo...
Com'è che gli diceva? Tranquilli farisei, c'è la grazia. Diceva così?
No.
Cos'è che diceva?
Disse loro, razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura?
Sta dicendo c'è un'ira che sta arrivando per voi credenti nominali, popolo di Dio nominale. Sta arrivando su di voi un'ira, una ira. Chi vi ha insegnato a scappare? 8.
Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento.
Non sta dicendo che c'è la supergrazia? No.
Cioè fate
qui,
opere.
Frutti, che chiacchiere? 9.
Non pensate di dire dentro di voi, abbiamo per padre Abramo.
Traduci Abramo nel linguaggio di oggi.
Noi siamo figli di Dio, siamo no, salvati,
noi siamo pentecostali, cattolici, testimoni di Geova. Ehi, mica siamo... Ehi, noi siamo un millimetro più in alto di tutti, perché io vi dico.
Perché io vi dico che da queste pietre Dio può far sorgere dei figli ad Abramo. Ormai la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Matteo 3, da 7 a 10.
Dategli la scrittura a questi ciechi e falsi profeti. Cos'è la supergrazia? La supergrazia è l'ultimo inganno del diavolo, statene lontano. C'è la vera grazia, va bene, per la vera grazia è quella che ti aiuta a mettere in pratica la parola di Gesù, no? Questa è la vera grazia. Una vera grazia è falsa grazia quella che invece ti perdona le tue disubbidienze. Non sto dicendo i peccati che tutti li facciamo più o meno, ma le disubbidienze che noi scegliamo deliberatamente di disubbidire, arriva la supergrazia. Non arriva la supergrazia, ma arriva il superbastone. Insomma, Giovanni dice che lui destinava questi religiosi ai quali parlava, questi presuntuosi, li destinava direttamente al fuoco.
Perché
saranno
non fanno,
bruciati.
Perché non fanno buon frutto. Opere.
Capito? Sta dicendo, voi religiosi che a voi non interessa di pentirvi e portare frutti, siete destinati al fuoco. Diteglieli a questi falsi profeti. Andiamo a Apocalisse 3, guarda.
Sì.
1 e 16.
E all'angelo della chiesa di Sardi scrivi, conosco le tue opere, tu hai la reputazione di vivere, ma sei morto. Questo è Sardi. Verso 16. Così perché sei tiepido, questa è Laodicea, così perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Apocalisse 3, versi 1 e 16.
Capite, allora... Quindi qui, dove è la supergrazia? Conosco le tue opere che... sono uno schifo, però c'è la grazia. No, non c'è nessuna grazia.
No.
Sei morto. Laodicea scrivi, conosco le tue opere, opere, svegliatevi ciechi. Non sei né caldo né freddo, fossi magari freddo o caldo, e siccome sei tiepido ti vomito. E dov'è la grazia? Non ascoltate questa gentaglia che stanno ingannando intere chiese. Dimmi.
Sempre in Apocalisse Gesù dice, ultimo capitolo, ecco, sto per venire con me e avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Apocalisse 22, 12. Gesù darà a ciascuno secondo le opere la ricompensa. Non dice siete tutti ricompensati, benedetti.
Grazie a me.
Non importa le opere.
È la mia grazia.
No, dice
no.
Secondo le opere avrete ricompensa o niente.
Ciechi, leggete le scritture.
Ma è pieno
e
il Nuovo Testamento.
E voi seduti in panche altrettanto ciechi, non seguite questa gentaglia. Seguite le scritture. Non andate da questi imbroglioni che vi insegnano così. Andate alla parola, andate alla Bibbia, andate da Gesù. Gesù è o dovrebbe essere nel vostro cuore. Mi chiedo se quanti di questi qui che ascoltano i falsi profeti, Gesù ce l'hanno sul serio. O se invece un Gesù così nominale, un Gesù mentale, un Gesù religioso. Perché Dio non ha dato grazia a Anania e Safira, Atti capitolo 5?
È vero.
Perché non gli ha dato la grazia? Scusa, hanno rubato, avevano promesso di dare dei soldi alla Chiesa, invece gli hanno dato la metà, truffa, eccetera. Ma dai, su, un po' di pazienza, tutti siamo peccatori. No, Spirito Santo li ha uccisi.
Wow.
Atti capitolo 5. Perché non lo fa oggi? Quello era un esempio, se no deve ammazzare, non so, mezza Chiesa. Certo che Dio dà la grazia, ma non è disubbidienti che si inventano dottrine che io chiamo sataniche e che tanto ricordano, cioè queste super grazie di oggi mi ricordano i Nicolaiti della chiesa di Efeso, che Gesù persino questi qui li odiava. E dov'è la grazia? Come Gesù odia gli ipocriti, odia quelli che approfittano del suo amore per il loro egoismo. Leggi l'Apocalisse 2, verso 6.
Tuttavia hai questo, che odi le opere dei Nicolaiti, che odio anche io. Apocalisse 2, verso 6.
Ok, sto leggendo versione Diodati. Allora.
Quindi Dio guarda alle opere, e come?
Quindi questi qui che predicano, Dio è amore, Dio è amore, ma è anche odio verso quelli che si approfittano di lui. Ok, qui Gesù dice, io odio i Nicolaiti. Attenzione a non essere di questi. I Nicolaiti chi erano? Qualcuno chiederà. Beh, erano mezzi credenti che mangiavano cibi, erano famosi, cioè si racconta nella prima chiesa, che mangiavano cibi che erano dedicati ai diavoli, agli idoli, e praticavano libertà sessuali inappropriate. Le cose che ci accusano a noi, che invece sono bugie sataniche, noi non lo facciamo.
Amen.
Ok, questi qui che lo dicono sono diavoletti. Che i Nicolaiti praticavano libertà sessuale inappropriate. Okay. E dov'era la grazia? Questi qui sicuramente dicevano, c'è la grazia, possiamo anche fare cose sessuali. Ah sì? Gesù dice, io questi qua li odio. Apparentemente, diciamo, l'inganno, questo inganno della supergrazia è, c'ha radici vecchie. Giacomo aveva talmente perso la pazienza, Giacomo che ha scritto l'epistola, aveva perso la pazienza con i falsi credenti, che aveva paragonato, andiamo a Giacomo 2, aveva paragonato la loro fede a quella dei demoni, verso 19.
Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano.
Capito? Credere in Dio non significa, non è sufficiente. 20.
Insensato. Vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Giacomo 2, versi 19 e 20.
Va bene. Tu credi? Ah, bravo. Sì, io credo, batto le mani la domenica, porto la bustarella nella tasca del pastore. Io credo. E questa è la tua fede, andare in un edificio dove cantano. Anche i demoni credono. Io mi chiedo quanti demoni stanno cantando in queste chiese.
Oh.
Quanti demoni cantanti ci sono? Perché queste canzoni i demoni li amano, perché tengono la chiesa congregata, legata, incatenata, bloccata, paralizzata in questi edifici. Edifici che non sono scritturali, Atti 7, 47. Così dice Paolo Romani 11, Angelina. Devo andare verso 22.
Considera dunque la bontà e la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, ma verso di te la bontà di Dio, purché tu perseveri nella sua bontà, altrimenti anche tu sarai reciso. Romani 11, verso 22.
Cosa sta dicendo qua? Che a volte se leggiamo la Bibbia mica la capiamo. Paolo sta dicendo, se non perseveri, se non, nella parola, sarai reciso. Arriva il diavolo e dice, no, c'è la super grazia. No, signor diavolo, non c'è nessuna di queste bugie. Vai, andiamo a Ebrei 10, sempre sulla super grazia, 38 a 39.
Ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Ebrei 10, 38 e 39.
Cosa dice qua? Dice che se ti tiri indietro dal camminare per fede, camminare nella parola, camminare in Cristo, non c'è la super la grazia, c'è la perdizione. Non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione. Perché vuol dire che la fede non era per il libro dell'agnello. Quello lì non lo ferma nessuno. Così dice Gesù in Matteo 7, deve andare, guardi.
7?
21-23. No. Sempre sulla falsa riga della supergrazia. Pronti?
Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.
Cioè, chi dice Signore, Signore? I religiosi cristiani.
Cristiani, sì.
22.
Molti mi diranno in quel giorno, Signore,
Signore,
Signore, noi, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo?
Profetizzato in nome tuo? E profeti,
E in nome tuo cacciato demoni? E fatto in nome tuo molte opere potenti?
Qui è gente che fa miracoli, attenzione, nel nome di Gesù. 23.
Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Matteo 7, versi 21 fino a 23. Ma ecco, questi
ecco,
hanno le opere.
Cerchiamo di svegliarci, perché qui sta parlando di cristiani che nel nome di Gesù cacciano demoni,
sì,
e fanno miracoli.
E allora?
E allora?
Perché questi Gesù non li conosce?
Questi qua, nonostante pieni di opere miracolose nel nome di Cristo, neanche per loro ci sarà super grazia o nessuna grazia, non entreranno nel regno dei cieli. Questi fanfaroni, delle chiese, particolarmente delle chiese evangeliche, questi insegnanti falsi, io non mi sembra gente potenziale per il regno dei cieli. Mi sembrano potenziali per essere cacciato fuori dal regno dei cieli. Stanno ingannando, imbrogliando, dicendo alle loro pecorelle, non è importante che obbedite a Gesù, perché io vi dico, c'è la grazia. Ma chi sei tu, imbroglione?
Ma qui sembra una contraddizione. Cioè, queste opere che questi fanno in Matteo 7 non sono opere buone? Profetizzare nel nome di Gesù, cacciare demoni nel nome di Gesù e molte opere potenti?
Ma guarda che ci sono religioni false, e che fanno un sacco di opere, però non si salvano. Cioè, religioni che credono fortemente nel fare il bene. Ero in India, gli indù, caro mio, non li batte nessuno a opere.
Allora
loro vanno davanti al tempio a distribuire soldi così, perché si guadagnano il paradiso. E non sono salvati. La domanda è, questi qui cacciano demoni, fanno miracoli, guarigioni, eccetera, eccetera. Ti posso fare dei nomi di pastori che li conoscete, potrei fare dei nomi, ma non è nel nostro stile, non vogliamo puntare il dito perché Dio è il giudice, però qui Gesù sta dicendo che questi qua profetizzavano, cacciavano demoni e facevano opere potenti nel nome di Gesù Cristo. Mm-hmm. Questi sono i credenti di chiese. Dice, ma come mai Gesù fa i miracoli per mezzo di questa gente indegna? Ma perché i doni di Dio sono senza pentimento? Lui fa cadere la pioggia sui giusti e sui malvagi. Quando Dio ti dà un dono, non se lo riprende indietro. Non è un fidanzato o una fidanzata ferita che dice ridammi il mio anello. Non è così. Ti ha dato un dono, te lo tieni. Il Signore non ha paura. Il Signore non dà fastidio che un falso predicatore guarisca una persona. Niente di male, ha guarito. Sì, però lui lo ha fatto per la gloria della sua chiesa, non di Dio, per innalzare se stesso, non innalzare Gesù. E allora usano i doni di Dio che hanno ricevuto, ma non sono loro che guariscono, sono i doni di Dio che Dio ha dato a questi che poi diventeranno, sono diventati indegni. Va bene, e loro continuano a usare questi doni per innalzare se stessi, la sua chiesa, e non Gesù, e non la chiesa di Cristo. Non so se mi sono spiegato.
Sì, sì. Parlando dell'importanza dell'ubbidienza, questi non sono ubbidienti visto che hanno opere?
Non necessariamente, perché magari hanno il dono, uno può avere il dono di guarigione, però il Signore magari c'ha un'altra chiamata. Il fatto che tu usi i tuoi doni non vuol dire che sia una volontà di Dio. Che è come un soldato in una guerra, c'ha mitra, bazooka, cannoncino, una pistola, eccetera, e l'ufficiale gli dice in questa battaglia devi strisciare in mezzo all'erba, andiamo all'attacco con l'arma bianca, massimo silenzio. E lui va lì e spara col bazooka, avverte il nemico e perdono la battaglia. Ora, nella battaglia del Signore, battaglia spirituale, il Signore ti dice adesso vai, adesso ti fermi, adesso vai qui, adesso non andare qui. Adesso parla, adesso stai in silenzio. Un profeta, in Primo Re, capitolo 13, Dio disse a un profeta, vai a profetizzare contro il re di Israele, profetizza, e poi quando torni indietro, all'andata e al ritorno tu non devi mangiare né bere, non mangi e non bevi. Lui ha disubbidito e Dio mi ha dato il leone che lo ha ucciso, primo Re capitolo 13. Capisci? Dio vuol vedere non solo se sei in grado di usare i doni che ti ha dato, vuole vedere se lo farai in ubbidienza. Dio ha dato un dono a Abramo, Isacco, però vuol vedere se è ubbidiente al punto di offrirlo in sacrificio.
Sì.
Capisci? Io sono sposato con mia moglie, ma Dio mi può chiedere, e me lo ha chiesto, di separarmi da lei per 6 mesi per andare in Italia a evangelizzare in Italia, che erano finiti i fondi. E allora mia moglie ha pregato per me, infatti non ero solo, ero insieme a alcuni di voi, e siamo andati in Italia, siamo partiti con le sue benedizioni. Quindi io devo essere pronto a stare con mia moglie, anche separarmi per la gloria di Dio. Gesù si è separato da sua madre, da Maria, della sua famiglia.
Sì.
E Maria non era contenta che Gesù si separasse per andare a morire. Se dipendeva da lei, no, ma niente, non se ne parla di morire, no. Cioè Dio ci mette alla prova. Tu quando hai un cavallo, il cavallo devi domarlo. Il cavallo deve imparare a ubbidire. Si dice domarlo. In inglese è breaking. Breaking his will. Spezzare la sua volontà, si dice in inglese. Il cavallo deve imparare a ubbidire. Deve portare il padrone. E devi anche essere molto autoritario col cavallo. Va bene, perché il cavallo non ti ubbidisce, fa quello che vuole lui. Cioè un cavallo pesa 500 kg, va bene. E allora il Signore vuole domarci.
Amen.
Cioè Abramo ha dovuto essere domato, perché oggi dice, ma se Dio mi ha dato mio figlio Isacco, perché lo devo offrirlo in sacrificio, perché devo offrirlo missionario? Va bene, c'è la mamma di... Qui c'è una mamma di una sorella qui che per quanti anni lei l'ha combattuta la sua vita di missionario?
Oh,
30 anni?
Sì, più o meno. Sì.
Per 30 anni l'ha combattuta che lei non doveva essere missionario, doveva essere a casa sua da lei.
Sì.
Perché sua madre aveva bisogno di lei.
Mm-hmm.
E lei dice no, perché c'è una cosa più importante. Servire il Signore. E gli ha dato anche le scritture, Matteo 19:29. E chi abbandona padre, madre, moglie e figli riceverà 100 volte tanto. Quindi c'è anche quel momento che il soldato deve andare in guerra e abbandonare la moglie col bambino. Pietro era sposato. I discepoli di Gesù erano quasi tutti sposati. Hanno abbandonato moglie e figli. Allora ci siamo?
Sì.
Cioè non è sufficiente andare in cielo e dire io so fare miracoli e li ho fatti per Gesù. Io so guarire e ho guarito per Gesù. Ma Gesù ti chiederà, sì, ma avete ubbidito alla mia parola. Non è sufficiente sfoggiare tutti i nostri doni, i miracoli. Guarda cosa posso fare io per Gesù. Io so risuscitare i morti, so guarire. Ma sei capace di ubbidire. Io c'ho dei figli qui e sanno fare questo e quell'altro. Ma sono buono a nulla se non obbediscono.
È vero.
Capito?
Quello è vero, sì.
Io ho bisogno di fare questo e questo. Lui dice, no, io preferisco, che so, andare a costruire un giocattolo. E i doni diventano giocattoli.
Sì, sì, adesso è chiaro, grazie.
E dice Gesù, non entreranno nel regno di Dio. E lì ci saranno degli shock in cielo. Ma come? Ho cacciato demoni. Ho guarito nella chiesa pentecostale cattolica, guarivo gli ammalati, parlavo in lingue, ripetevo rosari senza fine. E dichiararò loro, non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattore. Cos'è malfattore? Operatore di male. Cioè, operavano quello che secondo loro era la volontà di Dio, secondo loro, testimoni di Geova, o di un'altra religione, invece di scoprire la vera volontà di Dio, che si chiama anche guidata dallo Spirito Santo. Amen. Amen.
Sì, amen. Grazie.
Bene, allora, gloria a Dio. Hai alzato la mano perché ti arrendi?
No, è Maurizio che alza la mano sul soggetto, ha scritto una mail. Dice, pace fratelli, un'altra bella scrittura contro la supergrazia è Galati 5, 13 e 14. Perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. Poiché tutta la legge è adempiuta in questa unica parola, ama il tuo prossimo come te stesso. Galati 5, 13 e 14. Insomma, è vero che siamo liberi in Cristo, ma non per vivere nella carne. Anzi, la libertà in Cristo ci permette di vivere per dare gloria a Dio nelle opere che il Signore ha precedentemente preparato affinché noi le mettiamo in pratica. Non per la supergrazia e fare ciò che ci va, come facevamo prima quando eravamo nel mondo. Maurizio.
Grazie Maurizio, perfetto, sono d'accordo con te, quindi che la supergrazia dice posso fare quello che voglio per la gloria di Dio, sì, è per la gloria di Dio guarire, cacciare demoni, certo, ma Dio ti ha chiamato a quello, o magari lui voleva che tu andassi a visitare una famiglia di fratelli che non hanno pane da mangiare, ah no, io voglio andare a cacciare i demoni. Beh, comincia a cacciare quello della tua disobbedienza.
Sì.
Magari Gesù oggi vuole che tu vai, non so, evangelizzare in un posto perché lì c'è una persona speciale che sta pensando a suicidarsi. Ma io invece evangelizzare una persona preferisco andare a guarire. Capisci?
Sì,
io
sì,
preferisco.
Capito, sì.
In una guerra, in una battaglia, viene il capitano e ti dice, oi, qui si combatte così. Allora tu vai qui, tu vai là, tu stai qua e combattiamo. E il capitano gli dice, cos'è che volete fare oggi? E dice, ma io vorrei dormire tutto il giorno. Non è così che funziona. Mm-hmm. Guarda, un predicatore ha detto una volta, andare in una chiesa non ci fa diventare cristiani, non di più che tu diventi un'auto perché vai in un garage. Più o meno così la storia. Cioè, andare in un garage non diventi un'automobile.
No.
Andare in chiesa non diventi cristiano.
Giusto.
Allora, sono solo i frutti che ci diranno chi sono i salvati, chi è la sposa di Cristo, a chi andranno le corone, le benedizioni, chi di noi il Signore sarà fiero e di chi invece si vergognerà. Leggere Apocalisse 3. Lì c'è proprio il contrasto, Filadelfia e Laodicea.
Ma allora questi che dicono che loro ricevono la grazia non importa cosa fanno, quello si applica per quanto riguarda la loro salvezza. Se hanno veramente ricevuto la salvezza, rimarranno salvati, anche se dopo non hanno opere, non fanno niente per Gesù, rimarranno salvati senza ricompense, senza corone. Ma quelli che veramente ubbidiscono, mettono in pratica, fanno di tutto per Gesù, quelli saranno la categoria di Apocalisse 19, la sposa di Cristo, che è vestita di lino fino, e il lino fino sono le opere giuste dei santi. Le opere contano tanto per diventare sposa. Quindi questi che dicono super grazia, magari sì, ricevono grazia per essere salvati, ma non sposa.
Certo. Questa è un'altra categoria, salvati in cielo e tutto, ma non sposa.
Ma non sposa.
Questa è un'altra categoria, non cacciati, eh?
Non cacciati.
Sono in cielo, però non sposa.
Mm-hmm.
Cioè, tu conosci tanti uomini, ma mica tutti i tuoi mariti.
No.
Sono capito.
Sì, sì, sì.
Guarda, diciamo, Dio non ci chiede di fare di più di quello che possiamo, però neanche Lui vuole che facciamo di meno di quello che possiamo. Non chiederà allo zoppo di correre, anche se potrebbe correre nello spirito. Dio si aspetta, se ci dà dei talenti, si aspetta che li usiamo. Se tu hai un talento di intelligenza, che sei molto arguto, c'hai grande discernimento, molto affabile, le cose le sai dire nel modo bello, Dio si aspetta che te usi questi talenti per la sua gloria, il Vangelo, dare la salvezza, innanzitutto. Ma io devo anche guadagnarmi da vivere, certo, secondariamente, ma la mattina quando ti svegli non prendi il calcolatore e dici vediamo questo calcolatore quanti soldi guadagno oggi, prendi la Bibbia e dici Signore cosa tu vuoi che faccia oggi? Certo che vai a lavorare e guadagnare la pagnotta, certo, ma la pagnotta non deve diventare il tuo Dio. E allora è come un soldato che alla battaglia dice non ha voluto usare le armi pesanti che aveva, ha usato quelle leggere, ha disobbedito, perde la battaglia. Tu vuoi che questo qua sia premiato? Non sarà premiato,
no.
Sarà biasimato. Dio ci ha dato armi pesanti. E noi vediamo che c'erano farisei nella Bibbia che facevano cose grandiose. Ha detto Gesù andavano intorno a tutto il mondo per fare un proselito, eccetera. Morivano per la loro fede. Però Gesù disse loro che non potevano essere salvati. E poi arriva una donna che va lì. Ci sono tanti esempi. C'è la donna che gli bacia i piedi e gli dice i tuoi peccati sono perdonati. Che opera aveva fatto questa donna che era conosciuta come peccatrice? Eppure lei andava prima dei farisei nel regno di Dio. E i farisei, chissà le opere che facevano. Sicuramente le facevano, che si vantavano. Un'altra donna ha dato pochi spiccioli di offerte nel Tempio e Gesù dice questa donna ha dato di più di tutti i giudei e farisei del Tempio messi insieme che hanno dato monete d'oro, davano.
Sì.
Dio c'è un metro di misura spesso, il contrario di quello delle chiese, del mondo. Nella chiesa arriva quello con la cravatta, il diploma così, famoso, raccomandato. E poi c'è una povera vedova seduta lì in panca che può dare solo due spiccioli. E Dio benedice lei, ma non lui. E tutti i soldi che lui riceve, sta attento che non li riceve dal diavolo quei soldi. Allora, chi può pensare seriamente che i disubbidienti tra di noi riceveranno una super grazia? Veramente pensiamo che uno che sotterra i suoi talenti sarà premiato? In Matteo 25 Gesù ha detto invece che sarà punito. Altro che super grazia. Andiamo lì in Matteo 25, guarda. Sì. Matteo 25, 24 al 30, veloce.
Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto un talento solo e disse: Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato.
Come un uomo duro? Ah, non è solo grazia, solo amore, solo gentilezza. No, un uomo, questo uomo qua rappresenta Dio, tra parentesi.
Che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra. Eccoti il tuo.
Eccolo, te lo ridò.
Il suo padrone gli rispose:
Servo malvagio e fannullone.
Tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso.
Hai capito?
Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri.
E chi sono i banchieri? C'è gente che non riesce ad andare a evangelizzare tutti i giorni. Però va dal banchiere di Dio. In questo caso i missionari sono i banchieri, che loro tramutano tutto in anime.
Al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglieteli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti. Poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servo inutile gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Matteo 25, da 24 fino a 30.
Questo fa rivoltare nella tomba Lenin, Stalin, Marx.
Perché?
Dice a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Ma, ma Marx dice no, prende uno, c'è 10 talenti, e ne togli 5 lo dai a quello che non ne ha.
Ah sì?
Parola di Marx. No, viene Gesù e dice ma quale è? No, non c'è uguaglianza in cielo.
No, in base ai meriti.
In cielo ci sono le benedizioni o la mancanza.
Vero.
Ci sono quelli che avranno corone, infatti in Apocalisse 5, 9 e 10 dice che regneranno sulla terra. Quindi ci sono i re. Apocalisse 20 verso 4, ci sono i re che regnano, re, ma ci saranno anche regine, principesse, va bene, immagino io, ci sarà di tutto, con le corone. E ci saranno quelli che è stato tolto perché non l'hanno fatto fruttare. Seduto su una panca, cosa vuoi che frutti? Sai che bello quando una mamma, un papà, una coppia dice: noi abbiamo 3 figli, 4 figli, e sono lì con tutto il cuore a farli crescere cristiani. Queste sono le ricchezze.
Amen.
Queste, non è seduto su una panca a ascoltare un pelandrone dietro il pulpito che ti dice non fare niente, non andare a evangelizzare, non dare la salvezza ai perduti, non andare per le strade, per le case a cercare gente che ha bisogno di salvezza. Non lo fare. Siamo sotto la super grazia. Questi qui, secondo me, gli mancano solo le corna. Sono diavoli travestiti da predicatori. Questo è l'antivangelo. Un antivangelo peggio della super grazia credo che non c'è. Disubbidisci e c'è la grazia, dicono i bugiardi. Hai finito?
Sì, sì.
E allora vi saranno sorprese in cielo. Quando tanti della super grazia sentiranno il seguente messaggio che abbiamo letto. Matteo 25, 28, 30. Togliete il talento e datelo a colui che ne ha 10. E quel servo inutile cosa facciamo? Gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà pianto e stridori di denti. Ma dov'è l'amore di Gesù, la grazia, la gentilezza, il perdono? Lo perdonerai 70 volte a 7? Sì, se si pente. Se si pente. Questa è gente che non si è pentita. Quando vedrò un imbroglione dietro il pulpito che dice ho sbagliato, ho fallito, ho predicato bugie, perdonatemi, si mette in ginocchio, piange, e lo dirò ok, perdoniamolo. Va bene? Angelina,
amen.
Sufficiente o c'è altro?
No, va bene così. Ci sono tante, tante scritture nel Nuovo Testamento. C'è quella di Galati che dice you reap what you sow, Galati 6.
Mieti quello che semi, Galati 6, 7, 8.
Quindi il Nuovo Testamento è pieno di scritture che mostrano l'importanza dell'ubbidienza e che nel cielo le corone sono secondo i meriti, non tutti uguali. Cioè,
ma
non
questa,
ha senso.
Questa è gente che è, innanzitutto è super ignorante perché non sa neanche leggere la Bibbia.
Ecco,
se dice togliete il talento e dato a chi ne ha 10, dov'è la super grazia?
Sì, sì, sì.
Ma senza, non sto mancando di rispetto, ma sono super ignoranti. Non sapete neanche leggere nero su bianco. E tutto il resto della Bibbia collima, non è che questa è un'eccezione.
Sì,
collima.
Sì, sì.
Con la parabola dei talenti. Ma anche vai avanti alla parabola, continua a leggere Matteo 25, arrivi a verso 30-31, ci sono le pecore a sinistra, le pecore a destra, le capre a sinistra, e capre vanno all'inferno, le pecore al regno di Dio. All'inizio del capitolo le vergini con olio, vergini senza olio, che sono là che bussano. Chi è? Siamo noi che eravamo senza olio, ma siamo andati al supermercato e abbiamo trovato dell'olio di semi a poco prezzo anche. Ed eccoci qui, abbiamo 10 litri di olio, abbiamo olio in abbondanza. Ci puoi fare un po' la grazia?
Sì.
Scusa, siamo solo un pochettino in ritardo. Certamente Dio di amore avrà un po' di amore per noi. E Gesù cosa gli risponderà, Angela?
No, dice, non vi ho conosciuti. Dice.
Non vi conosco. Alleluia?
Sì.
Matteo 25.
È bella parabola quella.
Che
sì.
Non credo che Gesù avesse molto gioia a dire non vi conosco, però l'ho detto. Andatevene via. Va bene? Angela.
Ma sì che crediamo anche noi nella grazia di Dio, nella misericordia di Dio, sì, ma per quelli che si pentono, cioè anche la parabola del figlio prodigo mostra che dopo che il figlio prodigo è tornato a casa, non è che è diventato uguale al figlio obbediente. Certo il padre ha mostrato misericordia, certo il padre lo ha amato, gli ha dato grazia, lo ha ricevuto in casa, ma non ha più ricevuto nessuna eredità, ha detto al figlio obbediente, il padre ha detto tutto quello che è mio è tuo. Tu sarai il capo qui, non il figlio prodigo. Quindi i meriti, contano tanto nel regno di Dio. E ci sono un sacco di altre parabole e scritture che si può studiare.
Quindi il diavolo può stortare le scritture e dice tuo fratello si pente e lo perdonerai 70 volte 7, 490 volte al giorno, che è un numero simbolico, no?
Sì.
Va bene, ma c'è una condizione. Non è che la grazia è senza condizioni. C'è la grazia, 70 volte a 7 lo perdonerai, c'è la grazia. Ma c'è anche una condizione, no? Cerchiamo di non essere un branco di pistola che non sanno capire la Bibbia. Qual è la condizione?
Che si pente.
Che si pente! Pentirsi cosa vuol dire? Andare come figlio prodigo, gettarsi in ginocchio, padre. Ho speso tutto speso con le prostitute del porto. Mi ero fatto l'abbonamento, E tutti erano amici miei, tutti mi amavano, tutti mi volevano bene. E poi sono finiti i soldi. E allora? E allora sono scappati tutti. Non è rimasto più nessuno di quelli che mi amavano nel mondo.
Oh, tanto amore, sì.
E le tue fidanzate, non ne parliamo neanche. Hanno trovato uno con più soldi e sono sparite tutti.
Sì.
Tutti a fare la fila di quelli con i soldi. E allora, no, invece cosa ha fatto lui? Si è gettato in ginocchio e ha detto, padre, non sono degno di essere chiamato tuo figlio, ho peccato contro te, ho peccato contro il cielo, va bene, accettami come un servo. Il padre gli ha dato un anello, un mantello, ha fatto arrostire un vitello. Quanto amore il padre, no? Non doveva farlo, lo ha fatto.
Sì, sì.
Arriva il fratello e dice, oh, ma stiamo scherzando? A me non mi ha dato neanche un po' l'arrosto. E il padre, ripeti quello che hai detto, che tu hai centrato il punto.
Che certo che il padre ha mostrato misericordia verso quel figlio pentito, ma ha detto al figlio obbediente, ha detto... Tutto quello che io ho è il tuo, tu sarai il capo qui.
Questo qui, in nessuna chiesa non mi ha sentito insegnare questo. Cioè, qual è il fatto che ha ricevuto un anello, sì, un mantello, sì, e ha ricevuto un vitello arrosto, sì, tanto amore, sì, anche la grazia di essere tornare a essere figlio, ma cos'è che non ha ricevuto?
La corona.
Non ha ricevuto
la
quello
ricompensa.
Che ha sperperato. Non è che ha detto, ok, tranquillo, adesso sai cosa faccio? Prendo una parte dell'eredità del figlio fedele e te la do a te, così te la vai a sperperare di nuovo.
No,
alla mattina quello deve alzarsi all'alba, e mettersi in riga insieme ai servi, arriva il fratello fedele, va bene, che non era così troppo contento, e assegnava i lavori. Andava dal fratello e gli diceva, va bene, tu sei mio fratello, ti tratterò con più riguardo, ti do una zappa più bella, ti darò un aratro più elegante, va bene, e poi a zappare e ad arare.
Vero, sì.
Caro mio fratello.
Sì.
Ma questi qui, della supergrazia, questi, non è che sono stupidi che non capiscono, non lo vogliono capire. Angela, prendi la parola,
sì,
nel
ci
nome
fermiamo
di Gesù
qui,
Cristo.
Ci fermiamo qui, è molto ispirante questo messaggio, perché possiamo andare in tutto il Nuovo Testamento ed è bello camminare nel Vangelo.
Ma dappertutto, Matteo 8, stamattina stavo ascoltando il Vangelo di Matteo audio e ho dovuto fermarmi e riavvolgere il nastro, si diceva una volta, rewinding, dove Matteo 8 diceva, il centurione che Gesù ha guarito il servo, e Gesù diceva, verranno da oriente, da ponente, si siederanno a tavola insieme ad Abramo. Cos'è oriente e ponente? I pagani, i centurioni, i romani, la regina di Seba, arriveranno gli esquimesi, i mongoli, arriveranno e si siederanno con
Mosè, Abramo a tavola.
Sì, a tavola. E i figli del regno, traduzione, ebrei, giudei, pentecostali, cattolici, io e te, i figli del regno che non hanno i frutti, non hanno fruttato i talenti, saranno?
Gettati fuori.
Gettati fuori. Questo mai sentirai un imbroglione della falsa prosperità, del falso Vangelo predicare questo, mai, della super grazia, mai. Ma figurati, Angela, prendi la parola, perché qua
vado,
i
subito.
Violenti la prendono con la forza.
Allora, ti
ma
leggo
se
una
tu non diventi violenta,
no,
qua non
io
prendi
vado
niente.
Avanti, io non mi fermo, vado.
Oh. Se no la gente pensa che qui siamo un'altra chiesa addormentata.
Oh no, please.
Il fratello Giuseppe che russa e Angela che gli suona il violino.
No, no, io non suono il violino mai. Se mai, Jasmine, ma io no.
Jasmine, ciao.
Lei è brava.
Dio ti benedica, Jasmine.
Hello.
Lei suona il violino.
Well, I'm learning, that is.
Dice, sto imparando ancora?
Sta imparando.
Ma è bravissima perché sta imparando da sola e già sa fare diverse canzoni con il violino.